qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi, in occasione anche sia del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma sia anche in occasione del 4 novembre che si parla della festa della vittoria della Prima Guerra Mondiale, siamo interessati a vedere come la pensano, come la pensavano alcuni storici e alcuni politologi italiani. Così riusciremo a capire meglio qual è il valore, non detto da noi, ma le capacità e la affidabilità dello Stato italiano e del governo italiano.
Da storia in rete, polemiche contro la Damnatio Memoriae. Via Cadorna o via Cadorna? Forse non sarà stato un fulmine di guerra e i suoi difetti furono numerosi, ma la memoria del Generalissimo è lo specchio della confusione dei poteri dell'Italia antica e odierna e non fosse altro per questo rappresenta un pezzo fondamentale della nostra storia. Per questo il suo nome va conservato in vie, piazze e monumenti. Di Aldo Mola. La toponomastica è, non da oggi, terreno di lotte tanto feroci quanto pretestuose e spesso stupide. Per Giovanni Gentile e altri, che per un ventennio ebbero parte eminente nel governo d'Italia, ogni volta si riparte da zero. Mussolini deve accontentarsi della scritta in verticale sul celebre obelisco di Roma. La Damnatio Memoriae è la manifestazione della meschinità di chi spera di liberarsi la coscienza dal peso della storia mutando il nome di una via e della confusione tra il passato, consegnato alla toponomastica, e le cronache spicciole tendenti ad appiattirlo e cancellarlo nella rissa quotidiana. In carenza di soluzioni dettate da elementare buonsenso, quando, per i più disparati motivi, si decide di cambiare l'intitolazione di un luogo pubblico, non resta che aggiungere tra parentesi il precedente. In linea con il monito dell'Ecclesiaste, tutto è transitorio. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. La lotta per le intitolazioni dei luoghi pubblici è la forma nostrana di guerra per le immagini. Una versione meno devastante dell'iconoclastia cui si abbandonò il governo Zapatero per distrarre gli spagnoli dal profondo rosso dell'economia. Malgrado tutto, essa è comunque rivelatrice di un aspetto positivo degli italiani, che in questo opaco terzo millennio ancora non si rassegnano a intitolare i luoghi pubblici semplicemente con numeri, tipo Quinta Strada, come accadde e avviene in paesi dalla memoria povera, ma continuano a dedicarli a persone e ad eventi, sia pure scelti per motivi spesso contingenti, sull'onda di mode. Per averne un saggio desolante basta scorrere il repertorio delle scuole dei decenni scorsi. Le intitolazioni esistenti vanno dunque conservate. Semmai, sotto il nome, sarebbe meglio aggiungere la data della delibera. In tal modo, la denominazione evoca sia il personaggio o il fatto, sia, almeno in forma sintetica, il retroterra della decisione. Per questi motivi è profondamente errata la cancellazione del nome di Luigi Cadorna dai luoghi pubblici. Un dissenso dalla Damnatio Memoriae che comunque non ha nulla da spartire con gli argomenti addotti su Storie in Rete del giugno scorso da Pierluigi Romeo di Colloredo, che vuole conservarlo in omaggio alla sua grandezza di condottiero, avallandola con gli elogi che ne scrissero anzitutto autorevoli avversari e molti italiani, tra i quali Ugo Oietti. Quelle citate da Colloredo sono opinioni rispettabili. Esse però riflettono l'inclinazione all'autocontemplazione tipica dei comandanti che si combatterono nella Grande Guerra e, da pensionati, ne scrissero memorie. Essi si considerarono una aristocrazia di titani o semidei, erti al di sopra della fangosa vicenda delle loro armate, spesso gettate nella mischia o spostate con l'occhio alla carta geografiche più che sulla base di informazioni debitamente vagliate. Il nome di Luigi Cadorna va conservato, non perché egli sia stato chissà quale genio militare, bensì perché esprime l'indistricato groviglio istituzionale dell'Italia Unita, uno specchio nel quale anche l'odierna farebbe bene a guardarsi. È superfluo ricordare, ancora una volta in questa sede, vita, morte e miracoli, pochi ma importanti e vanno riconosciuti senza remore, del generalissimo. Va invece precisato perché il suo nome costituisca una lezione permanente di storia. Nato in una famiglia che si identificò con la monarchia e con il Regno d'Italia, Cadorna ascese a capo di Stato Maggiore per la morte improvvisa di Alberto Pollio, che fu in carica dal 1 luglio del 1908 al 1 luglio 1914, 3 giorni dopo lo sciagurato attentato di Sarajevo. Non fu Cadorna a volere l'intervento dell'Italia nella Grande Guerra a fianco dell'intesa contro Vienna. Il patto di Londra prevedeva che combattessimo subito anche la Germania, che non ci aveva proprio fatto alcun torto. A deciderlo furono il re, il presidente del Consiglio Antonio Salandra, il ministro degli esteri Sidney Sonnino e un paio di politici che fecero da tramite con ambienti interni e internazionali, Ferdinando Martini e Salvatore Barzilai. Quando sentì avvicinarsi l'intervento, il ministro della guerra, generale Domenico Grandi, si domandò se il paese avrebbe condiviso la decisione. Non gli rimasero che le dimissioni. Venne sostituito con il generale Vittorio Zuppelli, 14 ottobre 1914, la cui biografia è ora pubblicata dall'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Quando Cadorna assunse il comando, in linea con il Trattato di Berlino del 1882, più volte rinnovato, l'Italia stava ulteriormente potenziando le difese contro la Francia, come documenta Mariano Gabriele in un ottimo libro edito dal USSME. I piani prevedevano la dislocazione di un corpo d'armata sul Reno, a fianco della Germania. Cadorna dovette ripensare tutto, o quasi. Ripartendo dai piani di guerra contro l'Austria-Ungheria, messi a punto sin dal primo comandante di Stato Maggiore, il garibaldino Enrico Cosenz, e Cadorna si condusse da professionista della guerra. Allestì una poderosa macchina di informazioni e di coordinamento, ma poté spendere solo ciò che gli venne messo a disposizione da un governo assolutamente imprevidente. Poco, tardi, con 1000 vincoli. Vittorio Emanuele III ne era consapevole. L'intervento fu una decisione sovrana, pienamente libera, o fu condizionato da potenze sovrastanti? Conosciamo bene la fitta trama della diplomazia ufficiale, ma sappiamo pochissimo di quella direttamente incardinata sul re. Il diario dell'ambasciatore d'Italia a Londra, Marchese Guglielmo Imperiali di Francavilla, conferma che l'insigne diplomatico fu chiamato a ratificare decisioni che passarono al di sopra della sua testa. Il quesito rimane dunque senza risposta. Porselo non significa mettere in discussione il valore degli italiani in guerra, riporta però al nocciolo della vicenda perché la vittoria conseguita il 3-4 novembre 1918 fu considerata mutilata? Quando decise l'intervento a fianco dell'intesa, il governo scaricò sulle forze armate il peso di una partita truccata. L'esecutivo esigeva il successo. Cadorna ebbe la leggerezza di prometterlo tutto e subito, con manovra napoleonica. Anziché pochi mesi, come insipientemente supposto da Salandra e Sonnino, la guerra andò avanti per anni. Col tempo e l'aumento del suo costo umano e finanziario, l'intento divenne vincere, a qualunque prezzo. Solo la vittoria avrebbe giustificato i sacrifici imposti al paese. Passati i primi mesi, per l'Italia la posta in gioco divenne l'unità nazionale. Vienna era decisa a riprendersi il Lombardo-Veneto. Gli austriaci, a Milano, avrebbero fatto da detonatore delle debolezze originarie dello Stato. Il Mezzogiorno sarebbe insorto. Una parte significativa degli italiani avrebbe riconosciuto il pontefice quale autorità morale suprema e, perché no, politica. Nella fase cruciale, il Parlamento non fece molto per meritare stima e rispetto. Da triplicisti o prevalentemente neutralisti, il 20 maggio la quasi totalità di deputati e senatori dette carta bianca al governo, che a sua volta la dette a Cadorna. Il comandante si trovò a organizzare uno strumento militare che nessuno si era mai sognato di allestire. Lo fece con tenacia, energia e la necessaria indifferenza per gli spaventosi costi umani. Di lì, come accadeva sugli altri fronti, la sequenza di offensive. Tutto era chiaro, ma molto prima del 24 maggio 1915. Una tra le menti più acute dell'Italia d'allora, Angelo Gatti, all'epoca capitano, nell'aprile 1915 raccolse in volume gli articoli pubblicati l'anno precedente nel Corriere della Sera, suggellandoli con una considerazione lungimirante. Forse lo sforzo titanico che da ogni parte si annunzia servirà a far finire per necessità la guerra. Da essa tutte le nazioni, vittoriose e vinte, usciranno stremate. I governi passarono. Cadorna rimase. Poi arrivò la legnata di Caporetto. A differenza di quanto ritiene Colloredo, Cadorna ne fu pienamente corresponsabile, per i seguenti elementari motivi. In primo luogo, dette indicazioni tardive. Non ne controllò tempestivamente l'esecuzione e non percepì che cosa comportasse per generali come Luigi Capello, comandante della poderosa seconda armata, passare dall'offensiva alla difensiva, senza che la controffensiva fosse allestita con la contropreparazione. La guerra si evolveva rapidamente. L'unica certezza erano le terre liberate ad altissimo prezzo. Quello era il punto di vista dell'Italia, ma anche prima della rivoluzione bolscevica dell'ottobre 1917 e della successiva uscita della Russia dal conflitto, dal settembre gli imperi centrali decisero che si poteva infliggere il colpo mortale alla coalizione. Ormai, con le mani libere a Oriente, pienamente padroni della Romania e abbastanza tranquilli sulla tenuta dei turchi dai Balcani al vicino Oriente, puntarono a colpirla in Italia. In tal modo avrebbero costretto la Francia alla resa prima che gli Stati Uniti esercitassero e raggiungessero un peso determinante in Europa. La guerra sarebbe stata fermata prima che da europea divenisse davvero mondiale. Cadorna non mancò di predisporre piani in vista della prevedibile offensiva e avanzata del nemico, ma ne sottovalutò la portata e soprattutto, come è stato largamente documentato, non ne intuì i tempi. Più passavano le settimane, più si contava sulla stasi invernale. Perciò, sino alla vigilia dell'attacco nemico, segnalato da tempo per le due mattutine del 24 ottobre, tra Cadorna e Capello si svolse una commedia degli equivoci. Il comandante supremo finse di credere che Capello eseguisse le sue disposizioni, arroccamento difensivo, mentre il comandante della seconda armata si tenne in posizione atta alla controffensiva per regalare la vittoria smagliante di cui tutti sentivano il bisogno. Se davvero dissentiva dalla condotta dei subalterni, Cadorna non aveva che da destituirli per insubordinazione. Non lo fece e quindi ne condivise le responsabilità, come si ricava dall'acuto saggio di Adriano Alberti, Milano 1870, Torino 1955, l'importanza dell'azione militare italiana, le cause militari di Caporetto, pronto per le stampe dal 1923, ma rimasto in bozze fino al 2004. A cura di Andrea Ungari, perché Mussolini volle lasciare i comandanti sotto il marchio negativo della rotta dell'ottobre 1917, sì da indurli a ingraziarsi il nuovo capo del governo. Il vero problema Cadorna è però altro e più nodale. Dai primi mesi di guerra e ancor più dopo le dimissioni di Salandra, travolto dalla spedizione punitiva austro-ungarica del maggio 1916, il comando supremo ignorò ostentatamente governo e Parlamento, che però garantivano la inchiesta su Caporetto. Cadorna sottopose al filtro della censura militare anche la corrispondenza dei parlamentari, ai quali interdisse la zona di guerra. militarizzò il paese senza averne i poteri. Quell'abisso venne percepito con singolare acume da Angelo Gatti, che ne scrisse nel diario pubblicato da Alberto Monticone col titolo Caporetto, Mulino 1964. Anche lì si trovano pagine schiette sulle decimazioni. A metà del giugno 1917 Gatti preparò un promemoria per Cadorna e glielo fece consegnare dal colonnello Roberto Bencivenga alla vigilia dell'incontro di San Giovanni di Moriana con il francese maresciallo Foch e il generale britannico Radcliffe. Il retroterra del promemoria non era solo la riflessione su logistica, strategia e tattica, era il rapporto tra il paese e la guerra, tra la nazione e la sua storia. Gatti sintetizzò: «C'è bisogno di rinnovarci nella guerra. C'è bisogno oggi, dopo 26 mesi di guerra, di ricominciare da capo. È necessario inculcare un nuovo spirito, fare nuova organizzazione, studiare una nuova tattica, trasformarci col tempo. Guai se non facciamo così. È tutto l'insieme che non va. C'è qualcosa di intimo, di profondo, che si rompe. La guerra è vecchia. Bisogna farla con questa vecchiaia, tener conto di essa, guardare le compagini in faccia come composte di uomini, non come materia». In quei giorni Gatti si fece iniziare alla loggia Propaganda Massonica e dette copia del memoriale al generale Capello, massone. Il 27 giugno 1917, di rientro dall'incontro di Saint-Jean de Maurienne, Cadorna non parlò a Gatti, che annotò: segno che il memoriale non gli è piaciuto. La guerra rimase vecchia. Dopo il trauma di Caporetto, ringiovanì con la nomina di Armando Diaz, l'8 novembre 1917, con la battaglia del solstizio d'estate del 1918 e lo sfondamento a Vittorio Veneto, che, ricorda il generale Luigi Gratton nella biografia di Diaz, ottenne all'Italia un armistizio che decise la guerra europea e mondiale. Cadorna va ricordato come suggello del mancato dialogo tra governo, Parlamento e forze armate, di sordità e incomprensioni, che risalivano al 1848-49, al 1866, alle guerre coloniali, dallo sbarco a Massawa del 1885 all'impresa di Libia 1911-1912. In più, vera e rimase ampia zona grigia dell'articolo 5 dello Statuto. Il re era capo delle forze armate, ma non ne aveva il comando effettivo né il loro governo dipendeva dai ministri di guerra e marina. Il re era il capo della diplomazia, che però faceva riferimento anche al ministro degli esteri e al presidente, a sua volta a contatto col re. Aveva il potere di dichiarare guerra e siglare i trattati, ma non era responsabile. Tutto facile in tempi ordinari, tutto aggrovigliato in quelli eccezionali. Siamo sicuri che oggi sia davvero chiara la ripartizione delle facoltà e delle responsabilità dei vertici dello Stato? O ci facciamo distrarre da cosette irrilevanti per le sorti del paese? Perciò una via Cadorna è meglio di via Cadorna.
Ecco, adesso abbiamo sentito l'articolo scritto da Mola e credo che ci sia ben poco da aggiungere, perché evidentemente all'interno di questo articolo si capisse perfettamente lo stato di disorganizzazione, disgregazione e anche pavidità dello Stato italiano. Vorrei soltanto ricordare che lo Stato italiano da sempre, quando fa un'alleanza con un paese, come l'ha fatto all'interno della triplice con Austria e Germania, poi farà la guerra contro di loro, come è successo, sta succedendo adesso in Libia. Siamo di fronte a una situazione che veramente parlare di uno Stato italiano con dignità e onore non credo si possa fare. Abbiamo i governanti italiani hanno sempre disonorato lo Stato italiano, e non dobbiamo dimenticare che lo Stato italiano è, si è salvato, l'Italia si è salvata perché il suo generoso popolo ha saputo riscattarsi. Riscattarsi sia che ha saputo riscattarsi anche attraverso la lotta di liberazione nel 43-45. Ecco, dopodiché non dobbiamo mai dimenticare che Cadorna non era il peggiore, era nella fattispecie rappresentava esattamente quello che era non solo la casta militare italiana, ma anche la casta, la burocrazia italiana disordinata, cialtrona, incapace di prendere decisioni, e quando le prendeva tenendo conto degli interessi personali. Non dimentichiamo che Cadorna è stato un sanguinario, lui e anche Diaz, ovviamente quello che l'ha sostituito, ha portato avanti le decimazioni. Non dimentichiamo che nell'Alto Piano di Asiago, tanto per dirne una, visto che siamo qui vicino, la Brigata Sassari è stata decimata da chi? È stata decimata dalle forze di sicurezza italiane, le quali costringevano i soldati ad andare avanti, se no loro li sparavano alle spalle. Questo è dato di fatto. Siamo di fronte a una casta di alti ufficiali che tutti possono vedere quello che hanno fatto. Io dico cappello, poi se vogliamo passare alla seconda guerra mondiale parliamo del generale Roata, che poi combattevano, tutti e due erano al comando delle forze nell'Italia del nord-est, quindi ne hanno fatte di cotte e di crude, e quindi non si capisce. E poi se andiamo a vedere anche un'altra cosa, vediamo che il re e pochi altri hanno voluto la guerra contro Vienna, e stessa cosa che è stata fatta adesso con la Libia. Napolitano e pochi altri hanno voluto la guerra contro la Libia, probabilmente una guerra su ordine di altre forze politiche europee e internazionali. Ecco, questi sono i dati di fatto, e basta semplicemente leggere quello che dicono la storiografia italiana per capire che razza di Stato è lo Stato italiano. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti quanti una buona serata.